Pizzoli.
In Abruzzo non c'è che due stagioni, l'estate e l'inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l'inverno e l'autunno è caldo e limpido come l'estate. L'estate comincia in giugno e finisce in novembre.
Ma mica tanto!
Sono Natalia Ginsburg e ho scritto Inverno in Abruzzo per raccontare i 3 anni di confino a Pizzoli tra il 1940 e il 1943, insieme a mio marito Leone e i nostri figli. Pizzoli era un paese di muratori e alcune case erano costruite con grazia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville e stupiva di trovarci, all'entrare, grandi cucine buie con prosciutti appesi. La Pizzoli di oggi ha una lunga storia alle spalle, un'antica, anzi antichissima. Ancora prima dei Romani, qui vivevano popolazioni che hanno lasciato traccia. In una tomba è stata trovata una fibula in bronzo dell'VIII secolo a.C., che è conservata nel Museo di Chieti. Questa rappresenta, secondo alcuni, un viaggio verso l'aldilà di 2 uomini, un bue, un cervo, un cane e forse un lupo. Tutti animali che da sempre accompagnano la vita di chi viveva in questa zona. L'acqua è un elemento molto importante che a Pizzoli arriva grazie alla sorgente Trio e che fin dai tempi degli antichi romani era utilizzata per abbeverare il bestiame e attivare i mulini. L'abbondanza di acqua è testimoniata anche dalle fontane. All'Aquila c'è quella detta delle 99 cannelle e a Pizzoli la grande fontana, Fonte Trio, è stata costruita alla fine del 1800. Dove andavano le donne a lavare i panni, cantando, mentre affondavano le mani nell'acqua limpida.
E vola, vola, vola,
e vola, 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 e vola, io galli caccio, mose, te guardo in faccia, me pare de sogna.
E vola, 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 vola,
e vola, 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 e vola, io gardil, nuva, se pizzichiglie, non me ne ponega.
Dalla fontana si vede il bel castello Dragonetti de Torres, la cui struttura è molto diversa rispetto a quelle di tutti gli altri castelli che si trovano nel territorio aquilano. Infatti, ha più l'aspetto di un palazzo signorile. Presenta 3 facciate con affrescate anche delle meridiane. La facciata principale ha un'ampia scalinata a 2 rampe che si affaccia su uno spettacolare giardino secolare. L'elegante palazzo, che ricorda le dimore cinquecentesche, diventa austero grazie alle torrette di avvistamento sui lati, utili per difendersi in caso di attacco. Il castello è stato la dimora della famiglia, di origine spagnola, Dragonetti de Torres, e il suo stemma, con le 5 torri d'oro su sfondo rosso, lo si vede sulla porta d'ingresso. Cosimo de Torres, nel 1622, ebbe la carica di cardinale e chiamò l'architetto francese Pierre L'Arbitre, che trasformò la precedente costruzione in un elegante palazzo signorile. Nel periodo precedente, in pieno Medioevo, venne costruito, in cima al Monte Marine, un altro castello come riparo per la popolazione e le greggi in caso di necessità. Castello che venne però distrutto alla fine del 1200 dal cavaliere Niccolò dall'Isola. Ma chi era questo cavaliere? Il popolo della Valle del Laterno, stanco delle continue vessazioni e delle richieste economiche dei feudatari, si mise all'opera per fondare la città di Aquila. Pochi anni dopo, la città venne distrutta da Manfredi, ma venne ricostruita con caparbietà sotto la dominazione angioina. I ricchi signori feudali non si arresero e provarono a riprenderne il dominio, e quindi gli aquilani, per rivendicare la propria autonomia, si rivolsero a Niccolò dall'Isola, chiamato il Cavaliere del Popolo per la sua fama. Insieme si mossero contro le rocche, tra queste Pizzoli, simbolo del potere baronale, e le distrussero. Cercarono poi di assassinare più volte il cavalier del popolo, ma senza successo, fino a quando non riuscirono ad avvelenarlo. Per 3 giorni, prima della sepoltura, il corpo di Niccolò venne vegliato dal popolo in lacrime. Sangue e devastazione segnano le pietre di questo castello. Pietre che durante i secoli hanno tremato più volte. Il terremoto del 1703 è stato uno dei più violenti e distruttivi. Tanto che Anton Ludovico Antinori, il grande storico aquilano del Settecento, così scrive nelle sue cronache.
Niuno però presagì prima dell'avvenimento quello che dopo l'avvenimento di poter naturalmente presagire, dicevano quasi tutti.
Nonostante ciò, l'indistruttibile orgoglio delle genti del posto riportarono in piedi paesi e città.